Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, oggi, come dice il titolo del podcast, voglio parlare di un argomento, direi non facile, è abbastanza un po' controverso. Ecco, come dice il titolo del podcast, parlerò di arte e in particolare di arte contemporanea. Ecco, vorrei cominciare dicendo che in questo podcast non ho avuto la pretesa, diciamo, di spiegare così cosa sia l'arte o cosa sia l'arte contemporanea, ma solo di parlare di un argomento. Certamente parlare comunque di arte non è semplice, è un po' una sfida, almeno per me, no? Che non sono un esperto. Ecco, a questo proposito devo quindi ringraziare una mia studentessa australiana, una delle migliori, che tra l'altro è un artista, che mi ha spiegato molte cose sull'arte. Grazie Bernadette. Ok. Bene, incominciamo. Dunque, l'arte contemporanea, diciamo che è quella che è sostanzialmente incominciata, direi, agli inizi del secolo scorso, no? Molti distinguono tra arte moderna e contemporanea, no? Alcuni indicano come arte moderna quella nata, diciamo, nel 1800, un po' con gli impressionisti, no? Ecco, io userò il termine di arte contemporanea, no? Anche se forse non è del tutto esatto, però userò questo termine. Con questo termine intendo appunto l'arte che si è sviluppata a partire dai primi anni del Novecento. Ecco, a questo proposito ho letto recentemente un libro intitolato Capire l'arte di Stefano Zecchi. Il libro non è facilissimo, ma vale la pena di leggerlo, secondo me. Ne farò un po' un riassunto, diciamo, anche non completo, ovviamente. Ecco, all'inizio del libro l'autore fa un'osservazione importante, no? Lui dice, cito il testo, «La storia dell'arte è questa straordinaria costruzione immaginaria che accompagna la vita dell'uomo. Della nostra storia non resterebbe nulla senza le opere d'arte». Se volgiamo gli occhi al passato, cosa ci resta se non le opere d'arte? Ecco, a volte, dice l'autore, ci risulta anche più facile comprendere le opere del passato che la nostra contemporaneità. Ecco, tutto questo secondo me è vero, no? Nel senso che molte cose che si possono vedere del passato sono appunto le opere d'arte, ovvero i quadri, i dipinti, ma anche i monumenti, no? Che le civiltà del passato in pratica hanno lasciato. Dunque, nel libro si parla di arte figurativa, sostanzialmente della pittura, in senso lato, ma non solo. Ecco, questo perché ormai la pittura usa anche altri materiali, diciamo, no? Oltre alle classiche materie tipo olio, acquerello, o altri materiali. L'autore, ecco, parte descrivendo un gruppo di turisti, no? Che con l'aiuto di una guida visitano un museo di arte contemporanea. La guida illustra, no? E spiega i vari lavori in mostra, no? Molti sono costituiti non solo da tele, no? da quadri, ma sono anche dei pezzi di materiali vari, no? Cioè, a volte appoggiati anche a terra o appesi alle pareti, no? Alcuni sono non sono dei dipinti, diciamo, classici, ma spesso sono un insieme di materiali vari, no? A volte plastica, legno, stracci di stoffa, cemento, no? Ecco, la guida spiega a volte il significato delle opere, no? E l'uso di certi materiali. Alcune persone capiscono, no? E annuiscono, no? Quando la guida spiega, altri seguono fingendo un po' di interesse, ma molti, forse la maggioranza, scuote la testa, non capisce e commenta con frasi del tipo, cito il testo alla lettera, come si può sostenere che questo oggetto è arte? Come si può fare un'opera d'arte con questi oggetti di scarto? Come si può sostenere che questo oggetto è arte, no? Quando tutti lo possono fare, no? O se lo possono trovare addirittura già belle pronto a casa propria. Ecco, alcuni commenti come questi non sono irriverenti, ma sono del tutto legittimi, no? Ma probabilmente c'è anche qualcuno che dice: se questi sono artisti, io sono il presidente degli Stati Uniti. Bene. Poi l'autore dice che se lo stesso gruppo di turisti andasse in una pinacoteca dove ci sono le opere di grandi pittori, Raffaello, Tiziano o di qualche pittore impressionista, nessuno farebbe commenti come quelli sentiti, diciamo, di fronte ad opere di arte contemporanea. Tutti sarebbero concordi nell'ammettere di essere di fronte ad opere importanti, no? E tutti ascolterebbero con interesse le spiegazioni della guida. Così spiega Zecchi, uno dei turisti che è stato nei due musei, no? Vuole capire di più, no? Si chiede cosa sia un'opera d'arte. Prende un vocabolario e cerca opera d'arte. Purtroppo trova moltissime definizioni differenti di arte. Arte sacra, arte culinaria, cioè quella della cucina, addirittura arte del giardinaggio. Oppure trova arte greca o arte romana, no? Poi il vocabolario dice che arte è anche il cinema, il teatro e la musica. Ecco, bisogna ammettere a questo punto che definire cos'è un'opera d'arte è come definire e decidere cos'è la verità o la giustizia. Il problema è che noi, in generale, no, pensiamo che definire un'opera d'arte, no, sia più facile. Siamo convinti che basti il buon senso, no, per definire un'opera d'arte come tale. Ecco, bisogna comunque convincersi che definire l'arte non è una cosa semplice. Non è affatto semplice. Zecchi dice che secondo lui l'arte è assoluta differenza, cioè l'arte non rappresenta mai la realtà, no? Ma ciò che l'autore vedeva o voleva rappresentare della realtà. In particolare l'arte figurativa, no, vuole rappresentare in vari modi la realtà, mentre l'arte astratta rappresenta non la realtà, ma ciò che l'artista sente, no? I suoi sentimenti, le sue emozioni, no? Ecco, ad esempio gli artisti o i pittori del Paleolitico, no? Che hanno dipinto le pareti delle grotte, no? Con animali, bisonti, no? O altri animali, volevano esprimere molto di più della figura degli animali che noi vediamo, no? Volevano esprimere la lotta, no? La forza degli animali, la lotta per la sopravvivenza. Ecco, l'autore ad un certo punto paragona l'arte moderna, no? Astratta, diciamo, a una lingua che noi non conosciamo. Fa l'esempio di una persona che va in un paesino di montagna, no? Dove la gente parla una lingua, no? Magari un dialetto, che lei non conosce. La persona che arriva lì non capisce quello che la gente dice, non è in grado di comprendere il linguaggio, no? Le parole che la gente usa. Ecco, secondo lui, chi va in un museo di arte contemporanea, a volte, non ha gli strumenti per capire questo tipo di arte. Non è preparato, non capisce il linguaggio che gli artisti usano. Ecco, come per il linguaggio del paese di montagna, no? Diciamo, per capire l'arte contemporanea bisogna frequentarla, dice l'autore, Bisogna vedere molti quadri di questo tipo, no? Frequentare magari i musei che ospitano delle mostre, no? Ecco, allo stesso modo, frequentando le persone che usano un linguaggio che non conosciamo, un po' alla volta possiamo comprenderlo e quindi magari apprezzarlo. Così, frequentando i musei di arte contemporanea e studiandola, saremo in grado, un po' alla volta, di capirla e distinguere le vere innovazioni, diciamo, dalle mere ripetizioni. E, dice Zecchi, saremo in grado di distinguere i ciarlatani. Un ciarlatano è una persona che parla ma dice cose inutili o false, no? Ecco, saremo in grado di distinguere i ciarlatani dagli artisti. Bene, l'autore fa poi delle considerazioni, diciamo, no? Sulla nascita dell'arte moderna, dell'arte contemporanea, sui motivi che ad un certo punto hanno spinto gli artisti a inventare, diciamo, no? A sperimentare un nuovo tipo di arte. L'autore fa alcune ipotesi, no? Dice che secondo lui questi cambiamenti sono nati, no? Soprattutto dopo la rivoluzione industriale e quando la scienza ha, in un certo modo, preso il posto dell'arte in senso lato, no? Ecco, questo fenomeno è iniziato un po' con gli impressionisti, no? E forse prima, ed è continuato poi con Picasso e gli altri autori, diciamo, moderni, contemporanei, no? Ecco, la scienza, secondo l'autore, ha un po' soppiantato. Soppiantare vuol dire prendere il posto di qualcosa, no? Ha soppiantato l'arte nella nostra società. E in un certo modo questi artisti hanno cercato di inseguire la scienza, di copiarla, no? Inventando varianti, sperimentazioni, come avviene nel campo della scienza. Ecco, secondo l'autore è cambiato anche il ruolo degli artisti all'interno della società. Una volta gli artisti facevano parte in un certo qual modo dell'elite della società, no? Frequentavano i ricchi e i potenti della società. Ora gli artisti di arte contemporanea fanno parte della massa, del popolo, no? Gli artisti classici, medievali o antichi, no? O del Rinascimento, avevano anche in parte, no? La funzione di educare il popolo alla bellezza, no? Ora questa funzione è venuta completamente a mancare, no? Gli artisti contemporanei fanno opere d'arte solo quasi per se stessi, no? A volte senza alcuna pretesa di educare qualcuno, no? Ma solo per esprimere se stessi, no? A volte senza neppure la pretesa, diciamo, di comunicare qualcosa, se non l'impressione, no? L'emozione che vogliono che l'opera abbia su chi la guarda. Un'altra cosa che l'autore sottolinea è che, secondo lui, la nascita della fotografia, ha in pratica reso un po' inutile, obsoleta, vecchia, superata, la pittura che aveva come ruolo, no? Quello di rappresentare la realtà. Dipingere un quadro che riproduce meramente un paesaggio ad un certo punto non ha più senso. La tecnica fotografica, poco alla volta, ha soppiantato la pittura realista o quella impressionista, anche se già quest'ultima rappresentava non la realtà, ma ciò che ha, diciamo, impressionato di più l'artista in un determinato momento, la luce, no? Le ombre, le sfumature dei colori. Bene, Zecchi afferma poi che ogni artista di arte contemporanea fa a sé, diciamo, no? Quindi secondo lui non hanno senso gli artisti che vogliono imitare ad esempio le opere di Picasso, no? Lui li chiama i picassiani, no? Bene. L'autore parla poi del fatto che l'arte contemporanea ha ormai un ruolo molto diverso nella società, no? Ora esistono i mercanti d'arte, cioè persone che acquistano opere d'arte a volte solo per guadagnare, no? guadagnare denaro. Acquistano magari un'opera di un autore già famoso e poi cercano di rivenderla, no, ad un prezzo ovviamente maggiore. È in pratica una, diciamo, una speculazione, no, che a volte crea delle situazioni al limite, no, potremmo dire al limite del lecito. Ecco, a questo proposito posso citare il fatto che recentemente, nel gennaio dello scorso anno, una galleria di Londra ha dichiarato di aver commesso un vero e proprio falso, no? Infatti, nel 2007, il gallerista aveva dichiarato di aver venduto un'opera di un autore per un prezzo di molti milioni di dollari, no? Si trattava di un teschio, no? Con dei diamanti incastonati, attaccati a questo teschio, no? La cifra dell'asta era di molti milioni di dollari, no? Ecco, peccato che era tutto falso. L'opera d'arte, ovvero il teschio, è in realtà stato, diciamo, nascosto nei magazzini di questa società per 15 anni, no? Ecco, questo fatto dà un po' l'idea di come questo mercato possa essere manipolato, no? Guidato e a volte stravolto dai mercanti d'arte. Bene, alla fine di questa prima parte, Zecchi dice che l'arte contemporanea forse in futuro sarà ancora capace di tornare tra noi, no? E troverà la via giusta per farlo. E lui dice, se troverà altre vie, altri modi di comunicare meglio con le persone, in un certo senso potrà quindi, lui dice, appunto, ritornare tra noi. Ecco, l'autore parla poi anche dei vari stili dell'arte, no? Anche del passato, no? In particolare parla dello stile classico, romanico, gotico, eccetera. Ecco, tutto questo non solo nell'arte figurativa, ma anche in architettura. Ecco, non mi voglio però adesso, diciamo, addentrare in una descrizione dei vari stili architettonici, no? Sarebbe anche troppo complicato, diciamo, no? Io non sono tanto in grado di spiegare i vari stili. Potrei farlo forse, no? Magari in un altro podcast. Forse appunto ci vorrebbe un podcast dedicato solo a questo, no? Bene. Il libro comunque spiega abbastanza bene, appunto, cos'è lo stile classico e cosa sono gli altri stili, no? Ecco. Vorrei solo aggiungere che nell'ultimo capitolo poi l'autore riprende un po' il discorso sull'arte del Novecento, citando alcuni degli artisti a suo giudizio fondamentali o comunque innovativi, no? Lui parte appunto da Picasso, di cui ho già un po' parlato. Ecco, a questo proposito posso solo aggiungere che a me personalmente non tutti i suoi quadri piacciono, no? Anche se devo dire che hanno a volte qualcosa di un po' sconcertante, secondo me, no? Ecco, l'autore cita poi Kandinsky, no? Che a me piace molto. L'autore ci dice che Kandinsky voleva che le sue opere non fossero in alcun modo una imitazione della realtà. Bene, alla fine del libro poi si parla delle opere di Andy Warhol, no? E del famoso, diciamo, ritratto di Marilyn Monroe. E arriviamo alla conclusione, la pop art, no? Che rappresenta un'arte riproducibile, no? E per sua natura popolare. Ecco, mi sembra che l'autore non apprezzi molto la pop art. Ecco, gli artisti della pop art prendono spunto dalle cose comuni, no? Dagli oggetti, dalla pubblicità, dai manifesti, dalle confezioni dei prodotti e dai fumetti. La pop art è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Ecco, e diciamo che la pop art, ma non solo, meriterebbe un podcast un po' dedicato. Magari lo farò in futuro, cercando di approfondire un po' prima le cose. Ecco. Bene, mi fermo qui. Penso di aver detto forse un po' troppe cose, però è così. Ecco, come detto, ovviamente il discorso è molto più vasto, ma come detto mi voglio fermare qui. Grazie a tutti e saluti da Marco. Ciao!